Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo di donne e scienza. Siamo qui con la dottoressa Veronica Moi, candidata al premio Donna di Scienza. Perché ha scelto di studiare ingegneria biomedica?
Allora, la mia storia inizia in un piccolo paese della Barbagia che si chiama Gadoni, dove sono cresciuta e ho frequentato tutte le scuole fino alle medie. Poi mi sono diplomata al liceo classico di Laconi e dopo il diploma ero molto affascinata dal mondo della sanità. Quindi avevo ben chiaro che mi sarebbe piaciuto lavorare nel mondo della sanità e avendo poi fatto il test per... ho fatto diversi test d'ammissione. Ne ho superato diversi, ma una volta cominciato poi ho pensato che ingegneria biomedica fosse la scelta migliore perché ha tanta varietà come corso di laurea e la cosa che mi attirava di più era la poliedricità di questo corso, perché mette insieme la matematica, la biologia, la chimica, la meccanica, l'elettronica, diversi ambiti che poi collimano in un'unica direzione, che è quella di migliorare la vita delle persone attraverso nuovi dispositivi, così come attraverso la loro sicurezza. E quindi il motivo per cui ho deciso di studiare ingegneria biomedica è proprio questo.
E che cosa l'ha spinta a iscriversi al premio Donna di Scienza?
L'iscrizione al premio Donna di Scienza più che al che cosa deve a tre persone. La prima è Manuela Appendino, che è una mia collega torinese, che ha fondato la prima community di giovani ingegneri biomedici europea, che si chiama We Women Engineers, di cui io sono parte, e lei è stata lei a dirmi partecipa a questo premio perché è un modo che abbiamo noi donne per dimostrare che la nostra professione può essere d'aiuto alla società. Quindi vedi la partecipazione a questo premio come un modo per riflettere sui tuoi passi e capire anche il potenziale che noi donne abbiamo. E ho ricevuto tre lettere di sostegno, una è proprio quella di Manuela Appendino e le altre due sono quella di Francesco Pedio, che è il primo cittadino del mio paese, che mi ha presentato in una veste civica e dal punto di vista della collaborazione con l'amministrazione comunale che porto avanti anche da remoto, perché attualmente mi trovo a Trieste. E la terza lettera di sostegno è stata quella di Michele Antonio Corona, che è stato invece il mio direttore alla settimana dell'Arborense, perché tra le altre cose sono anche giornalista pubblicista. E quindi è stato un modo che ha poi testimoniato la grande poliedricità che si riflette anche sulla mia professione.
E ha riscontrato delle difficoltà come donna nell'inserirsi nel mondo della scienza?
Come donna no, anzi sono stata molto felice del supporto che i miei docenti, la maggior parte uomini, mi hanno dato. Ho sempre trovato molta correttezza nell'ambiente accademico. E tra l'altro uno dei miei docenti della triennale, che è il professor Raffo, è tuttora alla guida di un progetto che punta a minimizzare il divario di genere nel mondo della scienza. Quindi ho avuto la fortuna di incontrare docenti che credono fermamente nella parità di genere e nel valore delle competenze, indipendentemente dal fatto che siamo uomini o donne.
Che cosa vorrebbe migliorare grazie al suo lavoro nel nostro territorio e nella nostra città?
Allora, essendomi iscritta dopo la triennale alla facoltà di ingegneria clinica, che è un ambito che riguarda le nuove tecnologie in ambito biomedicale, la certificazione, la gestione della manutenzione, la loro messa in commercio, la loro sicurezza, quello che mi piacerebbe portare attraverso la mia professione alla sanità sarda è un miglioramento dal punto di vista processuale. Questo si attua considerando non soltanto la vastità dell'innovazione che abbiamo a livello tecnologico in ambito sanitario, ma si concretizza se pensiamo non alla tecnologia non soltanto alla tecnologia del futuro, ma anche al paziente del futuro. Quindi se si analizza la quotidianità del paziente, se si comprendono le dinamiche anche dell'alfabetizzazione digitale, e tutto questo ci aiuta sicuramente a migliorare una sanità che nelle aree interne della Sardegna è profondamente compromessa da numerosi fattori, tra cui per esempio la mancanza di pediatri, la distanza dei piccoli centri dagli ospedali, e quindi in questo senso per esempio un grosso strumento potrebbe essere la telemedicina. Ci sono tante sperimentazioni, tra cui anche all'Università di Cagliari, che si occupano di proporre nuovi schemi di telemedicina specialistica. E quello che ci manca è l'attuazione, la fase finale, perché abbiamo già dimostrato che la telemedicina aiuta, che ha un'efficacia, e questo è stato dimostrato a livello nazionale e internazionale. Ciò che si fa anche a livello di ricerca è quello di ampliare l'offerta, e quindi quello che manca attualmente è portare alle estreme conseguenze ciò che si è studiato, ciò che è presente in letteratura scientifica.
Su cosa si è concentrato in passato il suo lavoro di ricerca?
In passato mi sono occupata di ricerca su due frangenti. Il primo è quello della tesi triennale, qui mi sono occupata di elettrofisiologia del gusto, che si chiama elettrogustografia, in collaborazione con due dipartimenti, quello di ingegneria elettrica ed elettronica con il professor Danilo Pani, che è stato il mio relatore di tesi, e con il dipartimento di scienze biomediche e quindi con la professoressa Iole Tomassini Barbarossa e il suo team di ricerca. È stata un'esperienza per me molto bella, perché mi ha permesso di collaborare contemporaneamente con due gruppi di ricerca, di avere allo stesso tempo un bilanciamento di genere, perché lato ingegneria elettronica avevamo una componente maschile, lato invece scienze biomediche la maggior parte erano donne. E l'obiettivo della mia tesi di laurea era quello di trovare degli algoritmi di intelligenza artificiale che riuscissero a classificare dei segnali elettrogustografici. Quindi io mi sono occupata di partecipare alle sperimentazioni in cui venivano estratti i segnali elettrogustografici. La modalità è completamente non invasiva. E successivamente quello di trovare appunto degli algoritmi che ci aiutassero a classificare questi segnali elettrogustografici. Ciò significa che, dato un segnale, in modalità automatica, sì, l'obiettivo era quello di riuscire a, attraverso delle caratteristiche, a ottenere come risultato dolce, amaro, salato, acido, umami. E le persone, mentre venivano sottoposte agli esperimenti, non sapevano di cosa si trattasse, quindi era un esperimento condotto alla cieca. E invece il secondo momento in cui mi sono occupata di ricerca è quello in ambito della comunicazione della scienza. Dopo che mi sono laureata e ho continuato poi essendo anche a Trieste, ed è stata la partecipazione a un progetto di ricerca in cui mi sono occupata di trovare delle nuove strategie di comunicazione per far sì che ciò che viene spesso celato all'interno dei laboratori di ricerca emergesse non solo per chi è appassionato del settore, ma anche per chi si avvicina al mondo della scienza, quindi fare in modo che fosse qualcosa che funzionasse da orientamento per chi cerca di capire di cosa si tratta e qual è l'interesse, di qual è anche la varietà dei temi di ricerca che ha un gruppo, e le collaborazioni internazionali, quindi far emergere diversi aspetti e allo stesso tempo presentare in maniera chiara ed efficace a chi si occupa di ricerca per lavoro tutti i risvolti anche pratici dell'attività del gruppo di ricerca. E il mio supervisore è stato il professor Raffo del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dirige il gruppo EOLAB.
Che cosa vorrebbe dire alle studentesse che vorrebbero approcciarsi al mondo della ricerca ma che per un motivo o per un altro temono di non farcela?
Le richieste di supporto che spesso ricevo anche attraverso la community di cui sono parte hanno come tema di fondo il temo di non farcela per motivi di relativi alle competenze e la seconda motivazione è la paura che manchino delle opportunità. Alle ragazze che provano questo sentimento dico anzitutto che la paura è un sentimento normale che sorge nel momento in cui usciamo dalla nostra zona di comfort, quindi già il fatto che si provi paura per qualcosa di nuovo significa che si sta andando verso una novità, verso qualcosa che apporterà dei cambiamenti ed è una paura dovuta all'incertezza. Ma c'è da dire anche che le opportunità non mancano. Ci sono diversi settori in cui mancano professionalità in ambito informatico, altre in cui mancano in ambito biologico, in ambito della in diversi settori, insomma, ciò che bisogna valutare non è soltanto le opportunità che ci sono, ma anche e non solo il fatto di posso farcela, riuscirò a farcela. Quello che dico alle ragazze è pensate a una domanda: posso farlo al meglio? Questo secondo me aiuta a capire se siamo veramente disposti a fare dei sacrifici, a iniziare un nuovo percorso, a fare delle nuove esperienze. Se la risposta è sì, allora è la strada giusta.
Abbiamo parlato in collegamento con la dottoressa Veronica Moi, che ringraziamo.
Grazie a voi per l'invito.
E potete riascoltare il podcast di questa intervista su Unica Radio oppure nelle piattaforme di Google Podcast e Spotify.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.